diamo il buongiorno al direttore sportivo bianconero Emanuele Righi. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, grazie di avermi invitato. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
No, intanto insomma noi ringraziamo, ci diamo del tuo ovviamente, perché come dice Luca,
Nel calcio ci si dà del tu.
ci
La
diamo del
regola
tu.
è questa, perché facciamo tutti la stessa, giochiamo tutti la stessa partita con ruoli diversi, ma con lo stesso entusiasmo, e quindi
Sì.
per forza di
E
cose.
ringraziamo quindi te, direttore, ma anche l'ufficio
L'ufficio
stampa
stampa,
dell'Ascoli
sempre.
nella persona di Valeria Lolli che ci ha permesso questo
Bravissima, e grazie.
collegamento.
E grazie. Allora, direttore, da tanti interrogativi a passo dopo passo, l'Ascoli sta riprendendo il suo ruolo, la sua struttura e anche la sua ambizione, perché oggi parlando con allenatori, con gente di calcio, con tecnici, insomma, l'Ascoli viene di nuovo, si riprende il ruolo di protagonista del girone B in questo caso.
Ma intanto grazie, insomma, mi sembrano parole forse anche eccessive, nel senso che probabilmente è stata descritta una situazione molto più grave rispetto a quella che era la realtà. È chiaro che una retrocessione porta un dramma sportivo per i tifosi e un dramma sportivo e economico per il nostro patrone, ed è chiaro che quando bisogna trovare risorse economiche importanti, un po' di tensione, un po' di apprensione è normale che ci sia. Così come da questo punto di vista il nostro padrone ha sempre detto che era disponibile a qualsivoglia passaggio di mano, un passaggio di mano che onestamente non è mai stato nemmeno vicino. Ecco, è stata un po' un'estate particolare da questo punto di vista, ma magari con il tempo se ne parlerà. Per quel che riguarda il lavoro fatto, non lo so, sinceramente non lo so, perché mi sembra un girone estremamente complicato, con almeno 6-7 squadre che possono tranquillamente vincerlo. Noi siamo in grandissimo ritardo,
Sì, sì.
però non vuole essere un alibi, però tuttavia è un dato di fatto e abbiamo un calendario impressionante, perché se io penso che nelle prossime quattro partite, Coppa compresa, giochiamo in casa di tre che vogliono vincere il campionato, e mi riferisco ad Arezzo domenica, a Spal alla prima di campionato, Entella alla terza. È chiaro che ho, calcisticamente parlando,
Certo.
da dover stare molto attento. Insomma, ecco, non è una situazione semplice, però è anche vero che, insomma, siamo, come posso dire, riconosciuti dal punto di vista delle prestazioni professionali anche per uscire da queste situazioni. Quindi ho fiducia che lo staff tecnico e il gruppo squadra riesca a sopperire a questa mancanza di tempo, perché l'Ascoli onestamente non ha avuto tempo per arrivare rodato al 100%.
Senti, come dicevi te, non hai avuto tempo. Il vantaggio è che il marchio è quello di Ascoli, per cui quando si parla di questo tipo di realtà, credo che una fascia di giocatori, a fronte di una società che mi sembra estremamente seria, di un progetto sportivo che ha una sua valenza importante, questo è un'arma che semplifica, immagino, il primo passaggio, cioè il primo contatto col giocatore. Chi è che non vuole andare a giocare a Ascoli, ragazzi? Se parliamo di Lega Pro, ovviamente, se parlassimo di un altro, ma di Lega Pro. Ecco, delle operazioni fatte, quale ti dà più orgoglio? Quale ritieni che forse è sottostimata? Insomma, quale insomma, ci racconti un po' il tuo percorso in questo senso.
Io credo che, non lo so, forse sono strano io, ci può stare, non c'è un'operazione di mercato che mi porta orgoglio e sinceramente, veramente dalle cessioni importanti, fra virgolette, agli acquisti magari un pochino più altisonanti, non ci corre molta differenza. Quindi mi verrebbe quasi da giocare e dirti che Tirelli e Campagna sono le due operazioni nelle quali credo di
Sì.
più. E forse ti dico la verità, se vogliamo dire qual è quella che mi dà più orgoglio, bah, direi Caccavo, perché è un 2004 attaccante, lo scorso anno ha fatto 23 presenze in Lega Pro e ha fatto 0 gol. Quindi credo che prendere un attaccante che ha fatto 0 gol sia da persone o che guardano più in là, oppure che magari, non lo so, hanno sbagliato la presa. Però io sono
Guarda che
abbastanza.
ci sono grandi manager di calcio che invece, sostenendo il tuo gioco, perché quello stai facendo, naturalmente c'è anche un minimo di gioco, ritengono che l'attaccante migliore da prendere è quello che ha fatto zero gol l'anno prima. Perché se è bravo, perché ovviamente uno pensa di prendere un attaccante bravo, se no non avrebbe motivo, trova un giocatore che ha una fame addosso spaventosa e in questo senso proprio qua a Firenze, da dove stiamo trasmettendo, la sfida è stata, questo tipo di sfida è stata affrontata con Ken, che arriva dalla Juventus, 0-0 nella passata stagione, eppure è iniziato il precampionato e Ken viene considerato una delle sfide più intriganti, più affascinanti, quindi ti capisco in questo senso.
Se posso farvi un'obiezione, Ken a 17 anni giocava in Serie A col Verona, siccome avevo, lavoravo in quel Verona insieme a Filippo Cusi e a Tony D'Amico, e a 17 anni era a Verona in Serie A e se non si infortunava forse quel Verona si sarebbe anche salvato. Quindi come posso dire, è un giocatore che poi ha fatto esperienza all'estero, ha fatto la Juve, cioè è una scommessa perché l'anno scorso ha fatto 0 gol, ma sulla qualità del ragazzo credo che non c'è nessun dubbio.
Non ci sia valore, poi ci sono 2004, magari.
Prendere un 2004 che non ha mai fatto gol e farlo di proprietà, e credo che sia probabilmente la sfida più intrigante.
Esatto, ecco. Adesso sta molto, tra l'altro, in una piazza, ripeto, in una piazza, a parte mi ha parlato di due dirigenti che sono amici, quindi devo dire che hai avuto anche la fortuna, per quello che può essere la mia valutazione, di crescere insieme a dirigenti preparati come Fusco e D'Amico, sono veramente ottimi professionisti. E poi ribadisco, la maglia dell'Ascoli è una maglia che pesa. Cioè non è per un qualsiasi giocatore, in questo caso stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, per qualsiasi giocatore c'è una responsabilità che è innegabile, perché non vai a giocare, Claudio, in una realtà dove non hai pressioni ambientali, non hai pressioni di stampa, non hai pressioni di tifosi.
Soprattutto poi quest'anno dove,
con poi un'attenzione che ovviamente c'è di parte di un mondo, come diceva giustamente il direttore, mondo ferito, perché io parlo di terremoto economico e tecnico quando retrocedi dalla B alla C, ma anche con una tifoseria che ovviamente guarda con curiosità, con attenzione, con timore, mettici tutto, ecco, ma è anche una tifoseria da riconquistare in questo senso.
Sì, di questo però sì, insomma...
Non lo so, io chiedo scusa, però la vedo... Cioè è tutto giusto, nel senso che le parole sono assolutamente corrette. Però mi permetto anche di dire che credo che ogni nostro singolo giocatore ogni mattina guardi un santino che ha sul comodino e gli mandi un bacio perché ha la possibilità di indossare questa maglia. Quindi,
è vero.
Io credo che onestamente far passare, ma non è il tuo caso, ci mancherebbe, però far passare come questa piazza come un qualcosa di pressante o importante o difficile o tutto, cioè allora non giocare a calcio, lo dico con molta
tranquillità. Ma credo però
che
così
ognuno di noi da piccoli abbiano sognato di avere una piazza e di avere una situazione di questo tipo. Ascoli è un viaggio incredibile, è una roba.
Esatto, però non è, devi avere la personalità per reggerla o imparare velocemente. Cioè,
o smettere di fare questo mestiere.
O smettere, se non hai le personalità di fare questo. Ma insomma, noi quante volte ci siamo trovati a parlare di giocatori che magari hanno lo stesso valore tecnico di altri, ma che hanno poi la personalità per reggere un certo tipo di pressione, perché
la
ovviamente
testa fa tanto,
la testa fa tanto,
si parla appunto della tecnica che conta, perché quante, è innegabile, però
e quante volte ci è capitato di dire questo ragazzo non regge questa maglia, perché è comunque un percorso di crescita e l'Ascoli in Lega Pro è un riferimento
assolutamente.
Condivido totalmente il bacio al santino, anche perché ripeto, se il percorso con una proprietà che ha voglia di fare lo sta dimostrando, cioè insomma hai realmente l'ambizione e la possibilità, poi campionato complicatissimo, hai la possibilità poi di riprenderti anche un palcoscenico più importante dentro un mondo che, tra l'altro, voglio dire, in questa situazione Ascoli rappresenta anche territorialmente un riferimento importante, perché è un'area che ha bisogno di recuperare anche un certo calcio a determinati livelli.
Sì, insomma, soprattutto poi dopo le vicende dell'Ancona, le Marche si trovano
un po' più in difficoltà,
quindi è chiaro che Ascoli dovrà tenere, tra virgolette, la bandiera regionale un po' alta. Direttore, tornando ai colpi di mercato, era ovviamente impensabile poter tenere Mendes anche in Serie C, è un calciatore che è nato, è stato portato anche ad Ascoli per la Serie B, un'ottima operazione perché avete avuto come società la pazienza di condurla anche per trarre il massimo vantaggio. Mendes però è stato anche abbastanza velocemente e sembra anche facilmente rimpiazzato da elementi che la categoria la conoscono bene, penso magari a Davide Marsura, poi accennavi alla scommessa di Campagna, però c'è anche Asik che comunque con il Bari ha fatto vedere dei bei segnali, insomma sembra che sia stato tutto veramente calcolato al millesimo.
Allora, che è facile che mi verrebbe da dirti assolutamente sì, così faccio anche la figura del figo, ma non è, cioè, non, il mercato è imprevedibile, uno ha delle idee, poi deve essere capace di cambiare strada, perché a volte è la strada delle interruzioni. Sul discorso della cessione di Pedro Mendes, secondo me abbiamo fatto un discreto, guarda, ci pensavo stanotte perché chiaramente non dormi più. È stata un'operazione, secondo me,
è un problema,
no, ma questo sì, fa parte del lavoro,
no, ma in questi
anche,
giorni
anche
è così,
quando ero a Limolese non dormivo, quindi cioè, non, certo, è il problema, certo, di Aspel, è il problema proprio del mestiere, dicevo, certo. Il discorso di Pedro Mendes è stato, secondo me, è un'operazione di mercato 2.0, cioè da portare a Coverciano, perché spesso si legge di presidenti o di patron estremamente importanti, o comunque fino a addirittura essere, come posso dire, dilaganti nel mercato. In questo caso credo che io e Andrea Cattellani abbiamo fatto il lavoro giusto, ci siamo messi lì a lavorare giorno dopo giorno, con a volte salite, a volte discese, insomma è stata un'operazione che portava via molte ore sia a me sia a lui. Quando abbiamo capito che entrambi eravamo arrivati, diciamo, al punto dove non si poteva più andare avanti, non c'erano più possibilità, entrambi avevamo un ottimo rapporto, abbiamo un ottimo rapporto, lui con la sua proprietà, io con la mia, abbiamo ritenuto giusto che si parlassero le due proprietà. E qui bisogna essere molto onesti, dalla mia parte e credo anche dalla parte del Modena, credo che il vero capolavoro l'abbia fatto Patron Puccinelli e il dottor Rivetti dall'altra parte. Poi io posso fare il figo e prendermi i meriti che ho venduto Pedro Mendes a una cifra importante e in tempi di mercato estremamente giusti, perché più lo vendi, prima lo vendi meglio è, per molti motivi. La realtà è che l'operazione mia di mercato si esaurisce nel momento in cui è entrato in campo il patrone, ha fatto secondo me veramente un capolavoro, ecco, quindi io posso prendere i meriti, lo posso raccontare a mio figlio di 8 anni, ma la verità è un'altra.
Sì, però è anche vero che te e il tuo collega avete apparecchiata bene, ecco, questo lo possiamo dire tranquillamente, perché i presidenti entrano in campo quando è apparecchiata bene, altrimenti fanno confusione. Se è apparecchiata bene, poi i presidenti portano un valore aggiunto. Direttore, vorrei il tuo parere sulle seconde squadre, vorrei poi il tuo parere ancora più specifico sul Milan, che farà parte del vostro campionato, sul talento con Camarda, su che impatto può avere il Milan futuro in questo Lega Pro.
Anche perché, insomma, anche per l'Ascoli il retrocesso dalla B sarà un nuovo esperimento,
delle seconde squadre. Lo incroceranno per la prima volta.
Ma allora, le seconde squadre secondo me sono un'idea interessante dal punto di vista della veicolarità del campionato. È chiaro che televisivamente parlando e come prodotto, giocare contro realtà come Milan, Juve, Inter, eventuale, ti possono portare Atalanta, ti possono portare sicuramente streaming, diciamo così, uso questo termine. Dal punto di vista tecnico è tutto molto relativo, nel senso che non lo so quanto convenga a un giocatore che chiaramente non rientra nel discorso prima squadra fare la seconda squadra, perché poi alla fine si esaurirà quel contratto e lui comunque dovrà trovarsi una situazione diversa dalla squadra in cui in questo momento gioca. Quindi dal punto di vista tecnico del singolo giocatore è chiaro che se parliamo di un ragazzo di 16 anni che ha la possibilità di giocare in una squadra, diciamo in una seconda squadra, è un discorso, ma se parliamo di uno che ha un contratto a 23-24 anni, magari ancora un anno, non so quanto questa cosa possa
giusto.
Essere
giusto, no, giusto, la riflessione corretta, anche se ti devo dire, io ero un po', io l'ho guardata con curiosità questa vicenda alle seconde squadre, e ti devo dire che anche in virtù della crescita della Lega Pro, che poi è cresciuta grazie a Sky, grazie a qualche soldo in più che sta arrivando, quindi c'è una crescita tecnica, ecco, io trovo che come dimostra la Juventus, la Lega Pro è l'abito giusto per il giocatore che poi deve trovare il passaggio successivo, non è troppo e non è poco, e se la mia speranza, avendo realtà penso nel girone B, anche piazze importanti, Ferrara, molto, Ascoli, Terni, Perugia, Pescara, Antella, cioè Chiavari, cioè io credo che, io ero un po' diffidente, ecco, però ti dico che poi seguendo il tuo ragionamento, anche il giovane che va in scadenza poi dopo può trovare grazie a quel tipo di visibilità la dimensione che poi è figlia del suo valore, ecco, perché cioè, non è che
non lo so,
tutti andranno a giocare in Serie A.
psicologicamente un ragazzo che esce dalla Juventus o dal Milan, che vada e si accontenti di una Lega Pro, diciamo, normale, aperte le virgolette, la vedo molto complicata. Credo che un giocatore, sì, che esce da una seconda squadra di queste, di questo blasone, punti alla B e magari non è da B, quindi
esatto,
è un'arma a doppio taglio. Detto, ripeto, c'è un'altra cosa che mi interessa. A me le seconde squadre vanno benissimo, credo che il presidente Matteo Marani stia facendo un lavoro incredibile in pochi mesi, perché io mi ricordo la C precedente da quando si è insediato lui, e è oggettiva la situazione, poi che sia per capacità o per congiunture astrali favorevoli, io credo che sia una capacità da parte del presidente Marani, ma diciamo che è stato anche fortunato, cioè mettiamo tutto nel calderone.
Sì, la fortuna aiuta i generali bravi, certo, perfetto, quindi questo è sempre
chiaro,
pensato
che la Lega
così.
Pro oggi è un campionato che in pochissimi mesi ha acquisito un'importanza a livello nazionale, cioè una roba
esatto.
Incredibile, ecco, perché io l'ho vista sia prima che la sto vedendo oggi. Il discorso delle seconde squadre, a me va bene tutto, basta che non andiamo a penalizzare piazze che in qualche modo potevano essere, diciamo così, riprese nei vari gironi. Non so, faccio degli esempi a caso, il Siracusa, se parlo al sud, l'area cannatese stessa. Insomma, mi dispiace quando per queste regole, per queste norme, vediamo
giusto,
un po' penalizzate
giusto.
Le squadre, diciamo, singole, passatemi il termine. Ecco, questo un po' mi dispiace, sarebbe bello riuscire a trovare un modo dove le seconde squadre hanno una loro, un loro spazio, un loro iter, ma questo non va a togliere squadre che magari hanno più possibilità perché in via hanno investito e per una facezia non sono riuscite a vincere il campionato.
Sì. Ora ti lascio a Claudia. Sì, ti lascio a Claudia. Guarda, io
non so
avevo...
se sarà contento.
No,
Luca,
è contento. E io faccio, ti accompagno in questa riflessione perché io avevo paura, direttore, dell'invasione. Cioè, sì, avevo paura dell'invasione delle seconde squadre che colonizzassero con un mondo. Ecco, io sì, ti dico la verità, sì, che quest'anno, se non ci fosse stata quella vicenda incredibile, folle, usa il termine che preferisci, di Ancona, incomprensibile, perché era inimmaginabile questo tipo, sì, di situazione, non sarebbe entrata nessuna squadra, per cui alla fine io credo che se
e tra l'altro
per
Luca,
far questo bisogna
della beffa dell'Ancona, esatto, perché la recanatese non è potuta, esatto, essere,
però,
ammessa,
ecco,
per
io,
la domanda
quello che
mi ha
un po' rasserenato è che la crescita anche economica, ovviamente con non mille problemi, 2 milioni come si stiamo vedendo con Taranto, con la Turris, cioè le problematiche ovviamente non è che sono sparite, però io mi auguro che questo rischio che te intravedi e che io vedevo come estremamente minaccioso sia limitato dal fatto che questo mondo sta crescendo con delle regole che permettono di avere meno follie, usiamo, e che creino le condizioni per premiare poi le società più forti, perché oggi insegna il Trapani che fa una squadra di Serie D che è in realtà una squadra di Serie C perché ha la forza economica tranquilla per reggere un campionato, sì, di Serie C. Cioè che le realtà forti dei territori che io adoro, che per me sono il vero calcio, poi impediscono questo tipo di invasione successiva, altrimenti dovrebbe essere ripensato. Ecco, io ti dico che l'idea di avere una seconda squadra per girone per me è accettabilissima, anzi porta ricchezza anche di confronto, no? Di livello. Se tutto ciò dovesse crescere in dismisura, no, allora non mi torna, ecco, lo dico francamente. E quindi questo
è un tema controverso, sì, quello delle seconde squadre, perché poi fondamentalmente è sempre mancata una normativa chiara. Io però, direttore, ti riporto sulla questione bianconera, e il mercato sta volgendo al termine, è vero che mancano ancora 14 giorni, che sono tantissimi, perché sembrano pochi ma in realtà poi sono tantissimi. Dove deve ancora intervenire l'Ascoli?
Non so rispondere, ma non perché
è
non
cattiva
abbia le
lei, no, è cattiva,
no,
lei, hai
no,
visto?
No,
no, è terribile.
È terribile. Però diciamo che seppur in poco tempo abbiamo fatto diverse operazioni, dobbiamo vedere i giocatori. È inutile che se abbiamo indovinato a costruire la squadra, se manca qualcosa, se sulla carta vale tutto, tanto tu puoi prenderne anche 50 di giocatori, ci sarà sempre qualcuno che dice ma manca quello, ma manca quell'altro. A volte aggiungere non è la cosa giusta, a volte
esatto,
la cosa giusta.
Bravo.
Quindi
esatto,
sono un po', in questo momento voglio osservare, non ho particolari spinte verso quello, quell'altro reparto, quell'altro giocatore. In questo momento voglio osservare, forse un paio di cose in uscita le dobbiamo ancora fare, perché con massimo rispetto di tutti i tesserati che ha avuto l'Ascoli, per l'esperienza che ho avuto a Ferrara l'anno prima, meno giocatori si hanno da una retrocessione, questa è la mia visione, meglio certo. È perché comunque porti dentro delle tossine importanti, quindi
non facile, non facile,
anche a malincuore si è cercato di far uscire diversi ragazzi, questa è stata un po' la filosofia, poi se sarà la cosa giusta o sbagliata lo scopriremo solo nel tempo, ecco. Però in questo momento credo che sia un momento di osservazione, ecco.
Anche perché poi ci totalmente. Sarà un bel banco di prova appunto domenica,
sì, ad Arezzo. Ma la corsa è lunga, questo è un campionato, sì. È una storia lunghissima, non avere fretta, ripeto, anche perché poi chi è che non vuole andare a Ascoli, quindi hai anche la possibilità poi di capire che cosa ti serve. Caro direttore, prima di salutarti e ringraziarti, perché veramente è stato piacevolissimo l'incontro con te, hai parlato giustamente di un girone con tante potenziali squadre da promozione, tante squadre che hanno però tanti sé, no? Se il Pescara di Baldini riuscirà a mettere una squadra a disposizione giusta, se il Perugia della nuova proprietà riuscirà ad arricchire con giocatori il progetto tattico, se la SPAL ritroverà quella spinta da Tacopina che ci ha provato ma non ha funzionato, se l'Entella, se l'Ascoli, se la Ternana, cioè tanti se il Milan Futura. Tra tanti se, te oggi te la senti di individuare una squadra che può essere un riferimento come squadra di riferimento del girone?
Io, proprio perché hai descritto tante squadre con tanti se, dico che per me Arezzo e Entella sono le due favorite, perché hanno zero se. Questa è la realtà,
sì, sì, sì.
Ecco, tutte le società che hai detto, blasonate, Perugia, Ternana, SPAL, Pescara, noi dovremmo avere, tutte queste squadre devono avere una parola tatuata bene nella testa che si chiama equilibrio, e mentre parlo so benissimo che sarà la cosa più difficile da acquistare dal mercato, l'equilibrio, perché è ovvio che dopo un anno dove soffri tanto, dove perdi spesso, fai fatica a digerire nuove battute d'arresto, ma credo che la parola equilibrio sia la chiave di questo girone. Ecco perché Entella ed Arezzo, che sono due realtà un po' così, come posso dire, silenti, ma giaguaresche, secondo me, sono lì pronte a dare la zampata. Credo che partino come favorite, hanno un bel da raccontare. Leggevo un'intervista del responsabile dell'area tecnica russo dell'Entella, che ovviamente buttava saggiamente, secondo me, la croce addosso agli altri, ma è difficilissimo arrivare in un posto e all'improvviso trovare la formula magica. Credo che per Perugia, Ternana, noi, Ferrara, non sia facile riuscire a trovare la quadra giusta.
Esatto,
Arezzo e Entella hanno tanta storia dietro, soprattutto l'Entella ha cambiato poco. L'anno scorso non ha fatto una stagione importante, hanno dato continuità al progetto tecnico. Entella e Arezzo, secondo me, sono le due vere favorite. So di sorprendere, se volete, ma tanto la penso calcisticamente parlando. Ecco, poi il Perugia sta facendo una formazione intelligentissima, la Ternana.
No, ma guarda, la tua riflessione è perfetta. È perfetta, così come il concetto di equilibrio che non si trova, purtroppo non si trova facilmente, non si compra, l'equilibrio si costruisce pezzetto per pezzetto. È stato un grande piacere, direttore, speriamo di risentirci strada facendo.
Assolutamente, torneremo.
Ringraziamo ancora l'ufficio stampa dell'Ascoli.